Come?
Il suggeritore Nightlife.
Buonasera, buonasera, il suggeritore è ritornato in presenza, in diretta dall'Auditorium Demetrio Stratos, insomma un po' di lunedì per via dei ponti assortiti delle ultime settimane, ci siamo sentiti o in forma di magazine oppure siamo proprio saltati, giustamente perché insomma c'erano dei lunedì di festa da celebrare, siamo ritornati, un saluto prima di tutto al nostro tecnico Niccolò Guffanti questa sera, buonasera, sarà lui a seguire un'articolata serata del suggeritore Night Live che come sempre va in diretta alle 21 su Radio Popolare, il settimanale di spettacolo dal vivo e teatro, e anche qui ci sono molti ospiti sul palco questa sera che scopriremo mano a mano, ma non potevamo non, perché ormai ci siamo addentrati nella bella storia e vogliamo sapere come va a finire, forse lo vogliono sapere anche loro, Basilio e Tiziana, come finirà. Noi andiamo avanti fino a fine giugno, insomma, con sì, de certo c'è la festa di Radio Popolare in mezzo, ma noi insomma, cioè, anzi lo diciamo già, a fine giugno faremo un festone del suggeritore qui, insomma, con tanti amici, eccetera, eccetera. Non mancheranno Basilio e Tiziana, quindi Ira Rubini vi manda un saluto dal suggeritore e dice: a che puntata della bella storia siamo arrivati, Basilio?
16° episodio. Finalmente la strada. E così, dopo tanta attesa per l'arrivo della Pecar, finalmente, il 17 luglio del 2015, di venerdì, inizia la nostra avventura nuova, per me a 58 anni, per Tiz a 47, il mio numero fortunato. Ed eccomi lì con tutta la mia gioia per strada a cantare: c'è solo la strada su cui puoi contare, la strada è l'unica salvezza.
Sì, e pensate che lo faceva pure con il megafono che si portava dietro, e ogni volta io volevo scomparire. Per Gaber la strada è l'unica salvezza, ma Gaber non sapeva che per strada c'è pure l'arroganza dei paninari.
Già, i paninari. E dire che già negli anni Ottanta a me non piacevano, con quei loro piumini a omino Michelin, i jeans con il risvoltino per far vedere le calze bianche, le scarpe Timberland. E che poi anche la musica che ascoltavano mi faceva cagare. Io che amavo e amo ancora Bowie e Talking Heads, i Duran Duran e Spandau Ballet non li potevo neanche ascoltare.
Ma dai, non parlavo di quei paninari, ma di quelli della strada, che appena ci vedevano arrivare con la bella ape nei pressi dell'università dove c'era da lavorare, scendevano dai loro food truck e con certe facce ci dicevano:
scusa amico, te ne devi andare di qui, non è cosa per te, qui è territorio mio. Sì, la strada è bella, ma anche dura. Ma per fortuna, proprio in quel periodo sta nascendo la moda dei festival degli street food.
E lui, quando c'è di mezzo la moda e qualcosa di stiloso, ci sguazza, come vi ho già raccontato.
Praticamente si lavorava dal venerdì sera alla domenica sera. Andavamo nelle piazze o nei parchi. Ma quanti ne abbiamo girati in questi 8 anni? Quanti chilometri? Quanti pani cunzati? Quanti arancini? Quanti cannoli? Ho perso il conto, però non quello dei baci, 24.000.
Ma smettila. Ti ricordi alla festa della marineria La Spezia, quando sulla bedda è salito Dario Vergassola? Mentre tu facevi il pane cunzato, lui controllava che ci mettessi abbastanza pomodori, acciughe, e alla fine ha detto:
alla faccia! E quante acciughe? E poi cosa devo bere? E quella volta lì, al Festival dei Carroponte a Milano, che avevamo davanti alla bedda una fila interminabile, quel cliente che arriva finalmente lì il suo turno e dice: è più di un'ora che aspetto, spero che ne sia valsa la pena. Prende il pane, fa 2 morsi lì davanti, si gira verso la fila e dice: ne valsa veramente la pena. Soddisfazioni, ragazzi.
E quell'altra occasione, quando siamo tornati nella piazza di Italy, tu come al solito facevi casino e quel signorotto milanese un po' spazientito dopo aver mangiato il pane cunzato è ritornato davanti alla bedda quando avevamo smaltito la fila e ti ha detto:
guardi, le devo dire una cosa, lei mi è veramente antipatico, ma il suo pane è meraviglioso. E io gli rispondo: è il più bel complimento che poteva farmi. E lui mi dice: a Milano i tipi come lei, sa come li chiamano? Paraculi, gli ho risposto.
E quella volta che eravamo a Firenze al Pitti, quelle due ragazze simpatiche toscane che mi hanno detto: no, no, ma dillo tu che imiti meglio il toscano.
Signora, ma lei è il suo marito? Beh, allora la sua giornata l'è veramente lunga. Ma mi sa che questa qua forse l'avevamo già raccontata, beh, non ricordo. E quella volta lì, alla fortezza Priamar di Savona, quando sono entrato con l'ape in quel cunicolo in salita e la bedda stava capotando.
Ed io stavo svenendo. Però che bella la fortezza Priamar di Savona. Ma in quanti bei posti siamo stati. Però quanta fatica.
Sì. E vi devo dire, soprattutto per lei, povera. Durante la settimana lei lavorava in ufficio e nel weekend, invece di riposare, veniva con me sulla bedda. E vi assicuro che i festival di street food non sono assolutamente una passeggiata.
Sì, è vero, era tutto molto pesante, ma non quanto l'aria che respiravo in ufficio, con giovani manager rampanti e le loro pretese assurde. Poi tutto il giorno seduta dietro a un computer a vedere fogli Excel e riempirli di numeri, non ce la facevo più. Ma poi però...
Tiz, mi sa che il nostro tempo è scaduto. Ve lo raccontiamo la settimana prossima, perché la bella storia continua.
Evviva! Un applauso a Tiziana, a Basilio, la bella storia e la pebedda, che è sempre parcheggiata nel cortile di Radio Popolare ogni volta che c'è una serata live, quindi sempre per il suggeritore. Grazie, allora noi aspettiamo di sapere come va a finire, perché insomma ormai l'ape bedda è in, se ne vanno, guarda con che passo se ne vanno verso l'ape bedda, l'hanno lasciata sola troppo tempo. E allora noi adesso ci volgiamo verso la parte sinistra del palco, dove c'è la nostra musica live di questa sera. Insomma, abbiamo avuto, grazie anche a un talento di scouting di Zacca, il nostro tecnico, che poi c'è anche un nome più complicato ma non vuole che si dica, e anche in questo caso è stato Zacca a segnalarci, lo ringraziamo, la disponibilità di Francesco Carbone a farci ascoltare una parte del suo ultimo lavoro. Ciao Francesco, benvenuto.
Ciao.
Come va?
Ciao.
Avvicinati al microfono che sì. Poi ti servirà. Allora, noi di solito cominciamo subito col pezzo, sì. Quindi dici solo che cosa ascolteremo e poi parliamo.
Un pezzo
ce
di
la possiamo
non,
fare.
Com'è?
Scusami, no? Prego.
Penso che non ricordo bene come si chiama.
Come esatto, infatti era perché lo dicevo.
Un pezzo abbastanza semplice. Si ricorda.
Va bene. D'accordo, andiamo sulla fiducia.
Va bene. Thank you.
Grazie, Francesco Carbone, grazie. Allora, parlaci un po' di te, anche perché siamo in onda in diretta e non solo per il pubblico. Questo è un lavoro che è anche un omaggio, no? Quello ad alcuni grandi maestri a cui tu ti ispiri.
Sì, beh, in realtà non aspiro a fare esattamente un omaggio, ma mi ispiro.
Ecco.
Dei musicisti che mi piacciono molto e che hanno, come si può dire, utilizzato la chitarra come strumento solista, quasi unicamente in maniera strumentale, quindi senza il cantato. John Fay, Robbie Basho, David Gunn, Sandy Bull in particolar modo, che sono dei musicisti molto interessanti e soprattutto gli ultimi due sono un po' quelli che hanno iniziato a mescolare le sonorità occidentali con quelle invece del resto del mondo nei primi anni 60, facendo un lavoro
di ricerca, anche
di ricerca, di sperimentazione, che poi io cerco di rovinare come posso.
Smettila. invece ci fa molto piacere che tu sia con noi, però diciamo dove troviamo la tua musica in rete, perché adesso magari cambia anche un po' il modo di ascoltarla.
Cioè, da nessuna parte.
E allora
ce n'è, però c'è la possibilità di chiamarmi telefonicamente o di mandarmi una lettera e io vi spedisco.
Proprio lettera.
Lettera, meglio, lettera, però meglio, anche l'email. No, l'email ce l'ho.
Hai un'email? Sì, sì. Va bene. Sì, sì, no, però hai delle date in vista?
Un folto numero di date, di solito si aggirano tra le 2 e le 3 all'anno. Una la segnalo, sarà in un locale di Monza che si chiama Zeguina, se non sbaglio, insieme agli amici Chili Billy, che sono stati qui.
Beh, i Chili Billy sono una leggenda ormai per noi, infatti.
Sì, sì, infatti nessuno ci crede ancora. Cioè,
neanche loro, dici? No, invece no, sì,
no,
ci credono.
Non ci crediamo che esistano, invece esistono veramente.
Esistono e sono grandi beni.
Saranno due date che non
che
ricordo.
Non ricordi, stai guardando disperato alcune persone in platea, ma magari poi col tempo gli date un bigliettino, gli dite quando sono le date, guardo i Chili Billy presenti in sala, che non le sapete neanche voi le date. Sì, no,
27
stiamo leggendo i segni delle
ci sono io, ma c'è una data prima sempre della stessa kermesse, che è il 20 30
eccetera. Scusate, non potete vedere, la prossima volta facciamo una diretta streaming, perché
sì,
merita.
Ci speravo.
Sì, devo dire che sei veramente il musicista che fa dell'understatement più uso rispetto a tutti i nostri ospiti.
Però cioè, non ricordo più
il
cosa
significato
vuol dire
di understatement. Va bene, allora al prossimo pezzo ti dico cosa vuol dire understatement. Allora, l'antipromozione, sì, cioè, per cui non è. Sì, va bene. Sì. Francesco Carbone, però a noi piace molto quello che fa, poi se vorrà, insomma, lo condividere anche con un pubblico, ma è lui che deve decidere. Cioè,
sì, no, ma
questa sera lo sentono anche in onda, quindi insomma, poi dopo possiamo tentare di stalkerizzare, di convincerlo, insomma.
Certo, potete lasciare il mio numero.
Comparire su Spotify, non so, insomma, no.
È più difficile, ma no, perché non mi piace, non sono portato.
Tato, ecco, sì. Bene, va bene,
anzi,
perfetto.
Se qualcuno volesse portarmi. Cioè.
Portarti su Spotify, beh, ma insomma qui, non so, Nicolò, facciamo qualcosa, dai. Zacca magari, sì, Nicolò ha detto di sì.
Senza
perfetto.
Impegno.
Va bene, allora ti diamo appuntamento al prossimo brano, Francesco, e mi volto adesso alla destra del palco, dove ringrazio tanto, perché tutti quelli che sono qua debuttano fra poco, insomma, cioè, per cui sono molto carini come sempre, come tutto l'anno, suggeritori a venire a portarci non solo il racconto del loro lavoro, ma anche un estratto dal loro lavoro. Questo è un testo importante che insomma conosciamo da un po' ed è una testimonianza oltre che un lavoro teatrale di grande portata. Fine pena ora, che va in scena all'Elfo Puccini a partire da domani. Domani è giorno di debutto e quindi arrivate per una settimana, se non sbaglio, in scena all'Elfo Puccini. Credo che a questo punto parlerei con Simone Schinocca, che firma la regia, per dare una sintesi di uno spettacolo che in parte abbiamo già raccontato anche nelle trasmissioni culturali e che, ripeto, ha lasciato il segno, quindi è bene che vada in scena il più possibile, a mio avviso, proprio per come è scritto e come è interpretato. Quindi poi lo sentiremo, ma diciamo due cose, Simone, su come nasce, chi lo scrive, che cosa racconta, chi sono i personaggi.
Il Fine Penaura è la storia del presidente, ovvero di Elvio Fassone, che è anche l'autore del testo, che è stato un magistrato presidente della corte di un maxi processo antimafia svoltosi a Torino per casualità, nel senso che viene arrestato un capo mafia a Torino e quindi 242 imputati vengono portati a Torino, il processo si svolge a Torino. E lui da 38 anni si scrive con Salvatore, che è ancora in carcere, un ergastolano, a cui lui stesso dà l'ergastolo e comunque da 38 anni si scrivono. Il testo è un testo edito da Selleri, un testo molto famoso che è stato, come dire, è stato letto da tantissime persone. Qua a Milano c'è stata già una prima messa in scena fatta dal Teatro Piccolo qualche anno fa. Noi lo abbiamo rimesso in scena circa 2 anni fa. Il nostro testo, rispetto, come dire, all'allestimento precedente, ha una grande particolarità, perché il testo ormai di Fassone ha circa 10 anni,
sì.
E diciamo che il nostro testo arriva fino all'oggi, nel senso che racconta anche quello che è successo a loro due da quando è uscito il libro, e sono successe un sacco di cose.
Ah, questa è una cosa che comunque interessa molto anche noi, che conoscevamo il testo, sapevamo. Diciamo però due parole su che tipo di relazione si instaura fra questo importante rappresentante della magistratura e questo capomafia, no? Questo nel libro originale c'è.
Si instaura un grande rapporto di, come dire, di fratellanza, di amicizia, di solidarietà inizialmente. E adesso, come dire, forse per Salvatore Fassone è un po' un padre e per Fassone in qualche modo Salvatore in qualche modo è un figlio, nel senso che comunque sono 38 anni di amicizia che lettera dopo lettera si instaura e diventa sempre più solida e sempre più significativa. Salvatore dice proprio, e lo scrive, lo ha anche, come dire, vissuto sulla propria pelle: se non ci fosse stata questa corrispondenza probabilmente lui sarebbe già morto. E Fassone in qualche modo riconosce in Salvatore, nonostante che Salvatore non abbia mai deciso di collaborare con la giustizia. Salvatore è ancora un ergastolano in un regime ostativo, quindi come non ha nessun tipo di agevolazione, perché non ha mai veramente scelto di, come dire, non credere più nei suoi valori da, tra virgolette, mafioso. Quindi, però su questo Fassone va oltre quello che Salvatore rappresenta e c'è l'incontro fra due uomini, e questa è la storia eccezionale che questo libro racconta.
E c'è un personaggio femminile.
C'è un personaggio femminile, bellissimo, Rosy, che è un personaggio che per 18 anni di carcere in carcere segue Salvatore perché è la sua compagna. Ed è una storia incredibile, perché anche lei in qualche modo è un po' una Penelope dei nostri giorni. Veramente lei ogni 3 settimane va a trovare Salvatore per un'ora, per un colloquio in cui non è mai sola. Salvatore viene spostato tantissime volte di carcere, veramente fa una sorta di processione di città in città, e lei costantemente segue questo uomo.
Allora, gli interpreti di questo spettacolo sono Salvatore D'Onofrio, Costanza Maria Frola e Giuseppe Nitti, che sono qui con noi. Allora vorrei chiedere a tutti e tre la stessa cosa. Vi vorrei domandare con quali 3 aggettivi secondo voi si può definire questo spettacolo, e questo considerato anche che porta avanti la storia oltre, no? Quindi la vostra sensazione da dentro. Quindi le prime 3 parole, diciamo così, che vi vengono in mente per definire il vostro lavoro, questo spettacolo e questo testo visto da dentro, perché l'interpretazione in un testo così è veramente quasi tutto, no? Come Simone già ci ha detto. Salvatore. Andiamo in ordine.
Andiamo
in ordine di seduta.
Subito andiamo con le cose. 3 aggettivi, è complicatissimo.
3 parole. Dammi 3 parole.
La prima è, l'aveva anche anticipata Simone, è amicizia. L'amicizia sicuramente è il tema fondamentale di questa storia. Molte volte ci si chiede di spiegare quello che è il rapporto tra il detenuto e il carcere, che cosa significa il carcere. Ecco, questi sono temi che vengono trattati nello spettacolo, vengono trattati nel libro da Fassone, ma l'aspetto che a noi più ha interessato è come il rapporto tra due uomini così distanti tra di loro per cultura, per origine, per estrazione, riesca a diventare così forte da superare qualsiasi tipo di ostacolo e rimanere nella parte più pura dell'amicizia. Questo mettersi...
Ricordiamo che questo magistrato aveva peraltro contribuito alla... La condanna, l'incarcerazione, no? Cioè, per cui non è che è un magistrato
a caso, proprio pronunciato, cioè,
ha pronunciato la sentenza, una sentenza in cui crede fortemente, chiaramente,
certo.
Così come l'altro personaggio appunto non si ravvede, eppure c'è uno spazio di comunicazione che forse ci fa intravedere una speranza, la fine di una contrapposizione assoluta.
Esattamente questo. La speranza è proprio il superamento delle barriere che ci creiamo noi, no? E che sono anche necessarie certe volte, come è necessario, Fassone lo dice sia nel libro e poi lo facciamo ripetere anche noi, che ritiene necessario, esemplare, dare una condanna a chi ha commesso dei reati così gravi come quelli di cui si è macchiato Salvatore. Però al di là di questo, al di là dell'esempio, rimane comunque l'uomo.
Certo.
Rimane l'uomo e l'umanità da preservare. Ecco.
Ecco, e abbiamo detto tre parole, infatti.
Infatti Salvatore mi ha rubato le tre parole che mi ero preparata.
Miseria.
Al di là. Perché effettivamente Fino a Piena Ora è uno spettacolo che ti pone nella condizione di dover andare al di là di quello che ti aspetti di poter pensare, di quello che ti aspetti di poter provare. Ti mette proprio nella condizione di scomodità. Mm-hmm. E di dover fare un passo, e un passo in una direzione che non ti aspetti, almeno per me questa è stata la sorpresa, ecco.
E infine?
Molte parole sono state già dette, nel senso che sono le stesse che ho io nel cuore. Penso che Fine Pena Ora sia uno spettacolo che parla, va diretto a delle emozioni specifiche, quindi sono parole che noi passiamo, alcune le hai dette anche tu, quella che mi viene più forte è il coraggio, la speranza e la coscienza, perché è stata la differenza nell'uso di queste tre parti del sé che ha fatto sì che da un rapporto, come dire, tra magistrato e mafioso si creasse in realtà un legame che è durato tutta una vita. Sono state le armi che ha messo in gioco Fassone nei confronti del nostro Salvatore, e Salvatore ha aperto una parte di sé, si è aperto alla speranza e quindi ha potuto passare una vita cercando un riscatto sociale difficilissimo per una persona che ha sbagliato da giovane.
E che ha sbagliato così tanto, insomma,
sì.
Che quindi... bene, allora, come ho detto, quasi tutti i nostri ospiti ci portano un estratto dello spettacolo ed è una cosa che apprezziamo particolarmente, perché insomma fare un estratto dello spettacolo, non nelle condizioni in cui si fa lo spettacolo, non è una cosa semplice, però radiofonicamente è una cosa bellissima, soprattutto per quelli che ci ascoltano da casa, ma anche per chi è qui oggi in auditorium, quindi vi invitiamo a raggiungere le tre aste che vi aspettano. Adesso lasciateci i microfoni pure qui che non vi danno fastidio. Chiedo intanto a Francesco Carpone quando finirà l'interpretazione degli estratti che di Fine Pena Ora, ve lo ricordo, in scena da domani all'Elfo Puccini per tutta la settimana. Partiamo subito col tuo secondo pezzo, che così insomma non ci mettiamo le mie parole in mezzo.
Buongiorno Presidente.
Buongiorno Salvatore.
Ho saputo di questa cosa che fa dopo le udienze. Ci viene molta gente.
Una processione. A proposito, l'altro giorno sono arrivati tre uomini. Mi hanno chiesto di essere ricevuti insieme. Si dice che tutti e tre siano della sua stessa gabbia, Salvatore.
Si dicono tante cose.
Sì. Si dice anche che facciano parte di un gruppo di fuoco, di cui pare che lei, Salvatore, sia a capo.
La gente parla troppo.
Ad ogni modo, le loro parole sono state queste. Vogliamo soltanto dirle questo, che ci piace questa cosa che fa, siamo contenti. Lei ci tratta da uomini e noi da uomo faremo con lei. State tranquillo, presidente.
Una dichiarazione di pace.
E lei, Salvatore, intende aggiungere altro?
Ah, nient'altro.
Nient'altro.
Mesi, mesi e ancora mesi.
Mia madre sta morendo. Ho bisogno di un permesso per andarla a trovare.
E io ho bisogno di un certificato medico in cui si attesti che le condizioni di salute di sua madre sono davvero gravi.
Eccolo.
Sì, ma la legge richiede che sia specificato l'imminente pericolo di vita. Qua non se ne parla, mi dispiace.
Presidente, lei ce l'ha una madre?
Sì, ce l'ho una madre. Sta male anche mia madre.
E la va a trovare?
E va bene, le do un permesso. Mezza giornata più il viaggio sotto scorta, ma lei rinuncia ad essere presente al processo, altrimenti io dovrei fermare tutto.
Presidente, io al processo ci rinuncio, ma lei non può mandarmi da mia madre che sta morendo con i carabinieri e con le manette.
Salvatore, io non la mando in giro senza scorta e lei sa bene perché. No, no, facciamo così. Lei viaggia sotto scorta e poi io do ordine agli agenti di aspettare sotto casa, in borghese. Sì. Sì, mi prendo questa responsabilità perché voglio fidarmi di lei. Posso fidarmi?
Si può fidare.
Io già lo vedo, gatto selvatico che si infila nel finestrino di un bagno, si dilegua sui tetti, sento il mormorio di un parente, un amico che gli suggerisce un passaggio segreto. In fondo è un giovane destinato all'ergastolo. Voi non lo fareste?
4 giorni dopo, Salvatore è di nuovo nella gabbia. E mentre attraversa un corridoio, passa vicino al presidente e gli leggo sulle labbra: sono tornato.
Buongiorno, Salvatore, come va oggi?
Oggi mi chiamo Ciro.
E chi sarebbe Ciro?
Mio fratello.
Dov'è adesso suo fratello?
È morto, sparato. E oggi mi chiamo come a lui.
Ciro era bellissimo. Era poco più grande di Salvatore. Noi femmine eravamo tutte innamorate di lui. E i maschi, si prendevano una paura. Perché Ciro era uno che a 10 anni lascia la scuola e abita la strada. E poi gli piacevano i cavalli, le motociclette. E sapeva usare il coltello, la pistola. E Ciro.
Prima facevamo soltanto un poco di spaccio. E che dovevamo fare là dove stavamo noi? Poi qualche piccolo lavoretto, uno scippo, poi qualche lavoro più grande, una rapina. E ovviamente qualche regolamento di conti. Chi ci garra paga. Ma Ciro non era certo il tipo di venire a trattativa. Quando me l'hanno portato a casa tutto morto sparato, io ho deciso che dovevo essere lui. A noi maledetti o la tomba o la galera.
A Ciro è toccata la tomba sottoterra. E a Salvatore? Mesi, mesi e ancora mesi. Passa tutta un'estate, poi passa un autunno, tutto l'inverno, la primavera e adesso siamo di nuovo in estate.
Presidente, lei ce l'ha un figlio?
Ne ho 3 e il maggiore ha soltanto pochi anni in meno di lei.
Lo so.
E allora perché me lo chiede?
Perché stava pensando che se suo figlio era nato dove sono nato io, probabilmente adesso starebbe lui nella gabbia. E se io invece ero nato dove è nato suo figlio, adesso magari, che ne so, farei l'avvocato e sarei pur bravo.
Sa una cosa, Salvatore, io credo davvero che se lei avesse fatto l'avvocato, lei sarebbe davvero bravo.
Thank you.
Accidenti, Francesco Carbone, basta, finiamola con questo understatement. Abbiamo deciso qua da questa parte del palco.
Cosa avete deciso, scusami?
Che basta con l'understatement, però avevo promesso che ti spiegavo cosa intendevo. Insomma, basta con questa timidezza, questa riservatezza, insomma.
Sì, sì, sì. Più no. understatement.
Meno understatement, meno più concerti. Understatement. Sì. Per adesso, in quasi esclusiva, Radio Popolare, Francesco Carbone, bravissimo, cioè, ma ci vuoi dire qualcosa del brano? No, meglio di no.
Il titolo,
dai,
lo so.
Dai. Dai.
Si intitola All Work and No Fun, Make Franzo a Dull Boy.
Make Franzo a Dull Boy.
Dull,
perfetto, come understatement. Guarda, è un po' la stessa cosa. Una volta che prendi l'anda, poi non ti fermi più. Era insomma, era un pezzo che abbiamo tutti veramente molto apprezzato. E quindi speriamo che tu lo possa fare anche in altre occasioni che troveremo, certamente. Comunque, grazie a Francesco Carbone.
Grazie a voi.
E intanto vi ricordo che abbiamo fatto questo effettone di fare subito la musica per creare in qualche modo una sospensione anche di ripensamento, di concentrazione per fine pena ora. Scusatemi, controllo la locandina perché ogni tanto dico delle sciocchezze al suggeritore Night Live, può succedere ma preferisco di no. Diretto da Simone Schinoc, avete sentito l'estratto che ci hanno regalato Salvatore D'Onofrio, Costanza Maria Frola e Giuseppe Nitti. Grazie, davvero molto bello. All'Elfo Puccini di Milano da domani per tutta la settimana, restate con noi anche per tutto il resto del suggeritore, perché alla Pebbedda andiamo a fare la foto finale, come sanno quelli che vengono, che porta buono, ecco, per cui ecco, e quindi tutti si, non se ne vanno perché la foto porta buona per tutta la settimana, tutto il mese, diciamo così. Bene, allora è venuto il momento, perché poi insomma la giovane che è al mio fianco, essendo giovane va per ultima, insomma aspetta il suo turno e così via, no, non so, ha un progetto bello da raccontare che, di cui poi sentiremo. Invece mi rivolgo alla giovane marchesa, non ho capito se è marchesa anche lei o è solo figlia di una marchesa, Ippolita Baldini, un applauso a Milano, bene, è molto grazie. Molto conosciuta, ma non solo a Milano.
Grazie a tutti.
Tutti buonasera. Sanno che è di famiglia aristocratica, quindi a maggior ragione la ringrazio per essere qui nel nostro auditorium, che si sa, insomma, noi siamo gente
grazie
metropolitana, suburbana.
Aspetti un po' spaesata,
fuori
dire
posto.
La verità. Sì, qui con queste sedie di plastica, le maniglie antipanico, cioè di solito in casa mia non è così. Poi con questo piccolo Mozart qua di fianco che ogni tanto ci allieta con le sue musiche un po'... Comunque certo. Sì, ho fatto il saluto da marchesa. Io non sono in realtà marchesa, ho sangue
È quello
blu.
Che si chiedono tutti. Cioè non
no,
è...
no, in realtà mia mamma è figlia del marchese, però essendo una donna ed essendo ultima di sei non eredita niente. Cioè è scritta sull'albero genealogico, c'è scritto con chi si è sposata, ma io non ho il nome su quell'albero genealogico lì.
Ah, quindi
però...
non c'è... E quindi hai deciso di fare...
Ho preso solo la croce di essere di far... marchese, quindi l'educazione molto rigida, molto bon ton, tutte queste, tutte le regole le so a memoria, non si dice piacere, non si dice salve certo. E cose di questo genere.
Non si quindi, dice buon appetito.
Non si dice buon appetito, esatto, questa come spiego nello spettacolo, esatto. Quindi ho preso le croci.
Sì, ecco, questo era un interrogativo che avevo, quello appunto se tu avevi del marchesato residuo che ti rimaneva attaccato, nonostante tutto, ma no.
No, c'è tutto nei modi, nel modo di pensare, di agire, di guardare voi, povera gente. Però è solo quello, perché in realtà per il resto, no, a livello di titolo nobiliare non porto
non hai
assolutamente
nessun,
niente. No.
Se non ricordo male, anche economicamente non è che poi le cose
no,
vadano
sono messa
sempre...
malissimo. Ecco. Sono messa malissimo anche a livello economico, infatti spero che si riempia il teatro per cui sto promuovendo, perché faccio 70-30 con il teatro a livello di incassi, quindi spero che fare pienone.
E certo che poi alla cooperativa insomma non è proprio
no, è difficile da arrivare. Insomma, poi no, i miei amici dal centro, dall'area C
compiare il 4, il 4 però si ferma proprio vicino all'Anza,
lo dico sempre il 4, ma loro dicono no, preferiamo organizzare delle navette dal centro, da San Babila blindate, vetri neri,
certo,
cose così.
Il solito, sì, insomma, no, quelle, certo, quei camion, insomma, quei piccoli minivan che vediamo,
sì,
in
quattro
giro.
Dicono, boh, non so, folklore, ma non, no, non è per loro.
Non
il tram
è per loro, possono farlo una volta, magari così, giusto per.
Sì, ho detto, ma fate questa avventura, fa, prendetelo il tram, giuro, quattro, fa tutte le fermate, è divertente.
Ecco, va bene, però essendo appunto una marchesa anticonformista, di quelle anche impegnate, insomma, sì, e così via, marchesa, diciamo, parente di marchesi, abbiamo capito, insomma, sì, potremmo forse dire in modo più semplice, tu invece sfidi la periferia, vai a Niguarda, ci stai tutta la prossima settimana, a partire da domani, anche tu domani debutti con...
No, scusami, io venerdì ti ho portato la cartellina.
Urca miseria.
Perché io,
no,
a differenza, scusa, del piccolo Mozart, c'ho tutto proprio...
tu ti promuovi quanto possibile, giustamente.
Sì, i miei social stanno promuovendo di tutto, di più. Ippolita Baldini, mio Instagram.
Scusami, dal 12 al 21 di maggio, hai ragione, quindi debutti il venerdì. Prossimo venerdì, stai
anche
su
il compleanno di mia mamma, la marchesa.
E viene?
Sì, ha invitato 84 persone.
Tutte che trasporta lei?
Sì, sì,
no,
sì.
Qualcuna viene per questo.
Autonomi, cioè chi chiedeva passaggi. Scusate, io sto in zona Corso Magenta, c'è qualcuno, c'era qualche sciura un po' spaesata.
Ti racconto un piccolo episodio. Io sono stata molto amica di Franca Valeri, con cui ho scritto uno spettacolo, no? Cioè, per cui Franca è venuta al Teatro della Cooperativa perché le è stato tributato un premio, eccetera, eccetera. Naturalmente l'abbiamo accompagnata e così via. Dopodiché siamo andati tutti a mangiare la pizza alla pizzeria di fianco.
Al Gatto e la Volpe. No, adesso non facciamo promozioni dei ristoranti.
Quella
l'autoclub.
No. Ah, no, sì, l'autoclub. E allora siamo arrivati lì con Renato che diceva, ecco, vedi la grande artista che viene in periferia, mangia la pizza e così via. E intanto c'era Franca dietro che camminava e che diceva, oh, ma insomma, ma non si può a quest'ora rimanere a mangiare qui la pizza, poi si torna in centro, si va al Santa Lucia,
ah,
e
certo,
si mangia in grazia di uno dei carciofi con le patate, cioè, no, è così. Quindi la cosa buffa, Renato non l'ha mai saputo e spero che non stia ascoltando. Se ci sta ascoltando, lo saluto, Renato, ti faccio questa rivelazione.
Ciao,
sei
Renato.
Convinto che Franca quella sera fosse
felice,
poi si è seduta, è stata, ha sorriso a tutti, insomma, è stata gentilissima, cortesissima. Ma Franca, che era, come dire, molto su
anche lei,
come,
certo,
famiglia
Franca Norsa, famiglia, sì, ebrea, sì, incredibile,
solo per metà, e quindi il racconto che lei faceva della loro ebreitudine era a sua volta sempre molto sarcastico per certi, certo, versi, ma anche molto serio, e quindi la Franca era un po' così, diciamo, che...
Io sangue ebreo, tra l'altro, quello sì, perché sono ebrea per parte di madre.
Ah, beh, sì, sempre la marchesa.
Sempre, sì, la marchesa, poi la nonna per parte di me,
eccetera. Bene, ma stiamo scoprendo un sacco di cose. Comunque abbiamo corretto la data, dal 12 al 21 maggio, una marchesa d'Assisi, secondo capitolo di questa storia che tu porti avanti, con un personaggio che è in parte personaggio, in parte no.
Sì.
In parte, insomma, no? E cosa succede ad Assisi?
Ad Assisi...
Senza spoilerare.
Sì, senza spoilerare. In realtà non è proprio un secondo capitolo, ci terrei a dire, ho preso i due personaggi che hanno avuto successo nel primo spettacolo, quindi Roberta e la Marchesa che si confrontano mamma e figlia, e li ho messi in una nuova situazione, perché nel frattempo nella vita di Roberta sono accadute altre cose. Sono accadute in particolare ad Assisi, quindi c'è stata questa folgorazione sulla via di Damasco, che... simile a quella di San Paolo, perché è avvenuta improvvisamente, dove appunto Roberta inizia a sposare la spiritualità francescana del poverello d'Assisi. Quindi queste cose un po' povere, tipo Radio Popolare, sono abbastanza allenata, perché vado anche in situazioni povere con i frati, col saio, eccetera. Quindi sono... Ecco, quello si innamora di Gesù e poi dei frati, in particolare i frati glielo fanno conoscere.
I frati...
Sì, frati scalzi, così. La mamma dà il meglio di sé, nel senso che è disperata a quel punto. Se già l'avevo fatta penare nel primo capitolo, nel secondo è disperata, paura che mi faccia suora, eccetera, eccetera.
Non era riuscita a farti avere un ufficio in centro?
Non era riuscita a farmi sposare con un buon partito nel primo, quindi ci ritenta nel secondo, ma ahimè arriva Cristo, che è più potente, non so come dire, cioè...
E beh, insomma, quando arriva Cristo non c'è proprio niente.
Sì, poi io voglio dire, nel primo Roberta ha un'esperienza con un giamaicano e dice che non tornerà mai più indietro. È stata di parola, perché dopo Giamaica solo God, capito? Cioè,
certo,
non,
come viaggio,
non
come
altro.
Viaggio c'è proprio soltanto
fa,
quello.
Sì, vai oltre, devi, come loro, no? Vai oltre, sempre oltre.
Al di là, infatti.
E poi dicevo, cosa c'entra il mio spettacolo con quello che...
Questo è il bello del suggeritore Night
Live. Sì, è bello, molto.
Cioè, noi, da noi ci sono, c'è tutto.
Dalla padella alla brace, dalle stalle alle stelle. Poi dipende dai punti di vista chi stella.
Chi stalla e chi stella, sì.
No, scherzo.
Allora, anche Ippolita, molto gentilmente, quindi ringraziamo non solo per il viaggio faticoso, periglioso, fino in via MacMahon, angolo via
Abito
Montecene.
Qua dietro, incredibile. Chiusa parentesi.
Va bene, ma sì, però qui c'è un passante, c'è un sottopassaggio che insomma parliamone,
sì,
ecco, per
sì,
cui
sì.
È così. E, noi, forti della nostra...
Ma poi, poveretti, quelli con la Pecar...
E poveretti, sì, infatti.
Adesso stavo facendo dell'ironia, ma...
Poveretti, infatti, poveretti, adesso troppo tornano, glielo,
oh,
lo
mamma mia,
dire.
Tornano.
No, sì, tornano.
Poi gli chiedo un cannolo, va.
Sì, no, ma tutti poi prendiamo i cannoli.
Ah,
finali,
bello.
Insomma,
ci sono anche quelli portano serie, buono, speriamo.
Sì, porta tutto buono. Sono anche buoni, quindi... ci regali un pezzetto del, sì, un piccolo estratto dello spettacolo, quindi quando vuoi una delle aste, la più alta,
sì,
perché sei la più alta di tutti, ecco, è tua.
Sì, non so quando fermarmi, ma a un certo punto mi fermerò, è un po' un'improvvisata che sto facendo, però vado.
Sì, sì. Beh, tu poi guardi Francesco e Francesco va.
Okay. Vai Mozart.
No, non se ne va, no, no. La famosa chitarra di Mozart, infatti. Ecco, Ippolita Baldini che raggiunge l'asta.
Ah, sì,
è
vero.
Troppo forte. Sì, le mosse che fa, dice una spettatrice a cui diamo il benvenuto. Buonasera, signora. E, bene, allora noi siamo pronti. Ippolita, se tu sei pronta, una marchesa,
sì,
ad Assisi.
Il mondo è pieno di donne single. È la disgrazia della nostra generazione. Diventano tutti gay. Sì. Roby, lo dice anche Libero, cala il PIL ma aumentano i gay. Se avete investito in gay è il momento buono di vendere. La cosa però a un certo punto mi è sfuggita di mano. Io sono diventata un simbolo, la donna single. Hanno iniziato a chiamarmi come ospite nelle trasmissioni televisive per parlare di questo argomento. Donne single, donne in cerca di un uomo, donne che corrono coi lupi, donne senza cazzo. Ma basta, oh, cioè, io ci ho scherzato su, è vero, ma per me è una cosa seria. Se mi ci fate pensare continuamente, impazzisco. Sul serio, non avete idea di cosa darei per andare ospite a donne felici e innamorate. Buonasera a tutti, buonasera e bentornati dalla pubblicità al nostro consueto appuntamento donne felici e innamorate, ma per questa mini rubrica abbiamo ospite qui con noi Roberta. Buonasera, ciao, ciao Monica, sono molto contenta di essere qui. Che cosa posso dire? La mia esperienza è magnifica, io ho tre figli stupendi, un quarto in arrivo, adesso lo posso dire, questo gonfiore non è aria, e un marito stupendo che si prende cura di me, soprattutto quando sono in tournée. Invece no, no, sono sempre lì a fare da testimone ai matrimoni degli altri. Il bouquet me lo lanciano sempre. Lanciatelo alla Roby, poveretta. La tragedia è quella di rimanere zitella, la paura di essere zitella. Mi venivano le immagini, no? I flash, come quelli della zia, quella che non si è mai sposata, quella che aveva la sua televisione in camera, con il suo peluche sul letto, mentre accarezzava il gatto, tutta rugosa. Beh, guarda, se vuole, alza il telefono e mi chiama lui. Ah, che ansia, aiuto, io devo andare via, devo andare in vacanza, vado in Grecia, vado a prendere un po' d'aria. E tunz, 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 qui partirebbe una musica nello spettacolo dove io vado a ballare e dico, figata! E mi muovo come dice la signora, super presa bene, yes, dance floor, pool party, feste on the beach, la Grecia, Patmos, forever, adoro, si sono sposati tutte, io no, still single, still on the dance floor, gira, twerking, yeah! Carlo, vieni, vieni troppo a ballare, troppo divertente, Gianji, devi troppo venire, troppo divertente, ecco, diciamo che c'ho voglia, di conoscere. Ho approcciato questa vacanza in maniera un po' libertina. L'ansia di essere rimasta l'ultima mi ha fatto un po' deragliare. Mi sono ritrovata a fare una cosa orrenda con un tronista di Maria De Filippi. Ma non tanto un tronista che uno dice, ah, uno tipo un tronista. No, proprio un tronista veramente. Anche un bel ragazzo, però no, orrendo. Vi dico solo che per conquistarmi mi ha detto, c'è una stellata stupenda stanotte nel cielo, ma tuo padre è un ladro, perché ha preso le stelle più belle e le ha messe nei tuoi occhi. Andiamo, gliel'ho data.
Ippolita Valdini.
Grazie.
Allora, una Marchesa d'Assisi dal 12 venerdì prossimo al 21 maggio al Teatro della Cooperativa, ed è ancora il momento di Francesco Carbone. Che non è pronto?
Francesco Carbone non ce la fa.
Francesco Carbone.
Di solito la parte più divertente
concerti, sì.
È l'accordatura.
Ma se vuoi parliamo un po' con Leda Peccatori, intanto che
ho dimenticato volete, di accordare no, lo strumento, vai. Pensava di doverlo usare.
Francesco Carbone, grazie. Cosa abbiamo ascoltato, Francesco?
Questa qui si chiamava Fragile ed è un pezzo che, se posso dirlo, è dedicato a un amico, Ivano Borile, che non è più tra noi, ma è sempre presente.
E allora,
se posso permettermi, certo. A proposito, era un musicista, era un chitarrista veramente in gamba, e Questo sabato ci sarà una mostra, facevo anche delle foto, facevo, insomma, oltre a suonare, a Monticello, in Brianza, suoneranno un paio di gruppi interessanti e, insomma, per chi fosse in zona sarebbe...
Bene, allora, bene. Questo sabato a Monticello, sì, dunque,
sì,
lo ricordiamo, lo ricordiamo anche noi. Poi magari lo cerchiamo, lo mettiamo sulla nostra pagina in maniera che tutti possano avere i dettagli.
Grazie.
Grazie. E, lei da Peccatori, dicevamo, OP64, OP.64, partono dei laboratori molto speciali dedicati a un pubblico dagli 8 ai 18, per avvicinarli non solo al teatro, ma soprattutto al teatro d'opera.
Esatto,
giusto?
Sì. Con l'associazione OP64 Solo Canto organizziamo quest'estate un campus di opera lirica contemporanea. E cioè, sarà un'opera proprio scritta per un coro di voci bianche. Solitamente nell'opera il coro di voci bianche ha una piccola parte.
Tieni il microfono un po' più vicino, se
piccola,
non ti...
okay. Piccola parte a sé dedicata. Invece in questo caso è proprio un'opera scritta per ragazzi e ragazze dagli 8 ai 18 anni. E sarà un'occasione interessante per vedere proprio come viene messa in scena un'opera lirica dall'ideazione alle prove al debutto, perché faremo 2 settimane di campus intensivo alla Fabbrica del Vapore dal 12 al 25 di giugno, per poi debuttare al Teatro Manzoni il 25
di,
e sarà,
giugno.
Di giugno, sì. E sarà proprio un vero e proprio spettacolo con un pubblico reale, e perché saranno coinvolti anche professionisti. Ci sono 2 cantanti del Conservatorio di Badalona in Spagna, una cantante del Conservatorio di Reggio Emilia e un ensemble orchestrale del Liceo Musicale Tenca di Milano, nonché un'attrice anche professionista. Quindi, insomma, è un'occasione un po' per mescolarsi con diverse età, diverse competenze. E quest'anno l'opera che porteremo in scena è Il Bambino di Itaca, composto da Matteo Manzitti, su libretto di Daniela Morelli.
Capperi, quindi un'opera contemporanea mai rappresentata o già rappresentata?
Già rappresentata,
già rappresentata,
sì.
Ok, per cui non semplice, perché non è che poi sia una delle opere conosciute, no?
No,
sembra,
esatto,
che bambini e opera lirica siano veramente 2 antitesi, ma non è affatto detto. Allora, diciamo come si fa a partecipare al laboratorio se, ripeto, magari ci ascoltano forse non dei bambini, ma degli insegnanti oppure dei musicisti oppure, insomma, dei formatori.
Allora, potete scriverci per informazioni e iscrizioni alla mail operalab@solocanto.it, oppure andare sul nostro sito che è Solo Canto, appunto, dove trovate tutte le informazioni, potete vedere anche i video delle edizioni precedenti, questa è l'8ª edizione di Opera Lab. E su Instagram invece ci trovate come OP64 Opera Lab.
Lei da Peccatore ha detto tutto quello che bisognava dire, grazie di aver atteso, insomma, tutta la puntata del Suggeritore. C'è anche un audio di cui sentiamo l'incipit per capire, questo è una passata edizione?
Esatto, l'opera era Il Piccolo Principe.
Vai pure Nicolò. Quanti erano?
Ma secondo me quest'anno una 70ina tra ragazzi, orchestra e tutto.
Questo era Il Piccolo Principe?
Sì.
E in che lingua cantava? In inglese, no?
Inglese.
Ippolita.
Misto tra inglese e tedesco.
Sì, una cosa così. Un gramlow. Semplice neanche come orchestrazione, insomma, guardo il nostro Francesco Carbone, perché insomma non è semplicissimo.
Sì, si può fare di meglio, però sono piccoli.
Ma sono bambini, anch'io. Ma porca miseria.
Mio figlio anche si sta allenando per fare...
mandacelo.
Sì, sì, appena compie 3 mesi faccio venire.
Va bene. Come si chiama il figlio? Che diventa...
Marcello. Che ci sta ascoltando. O noi o il frigorifero. Adesso, non so cosa.
Per il momento indifferente. Va bene. Allora, grazie Nicolò. Insomma, ci siamo fatti un'idea. In realtà non è affatto semplice. Allora, io ringrazio tutti i nostri ospiti. Insomma, la compagnia di Fine Pena Ora, che va in scena domani, Ippolita Baldini, che va in scena venerdì, ormai l'ho capito, con i loro spettacoli presenti qui al Suggeritore. Ringrazio Tiziano, Tiziana e Basilio, la Pebedda ritorna anche la prossima volta, Francesco Carboni, a cui ho affidato il brano di chiusura, per cui gli diamo qualche secondo, insomma, per prepararsi per il brano di chiusura. Leda Peccatori e Op 64, allora avete capito, Leda, ripeti ancora dove possono scrivere per, o informarsi per partecipare.
Operalab@solocanto.it dal 12 al 25 giugno alla Fabbrica del Vapore.
E ringrazio naturalmente il pubblico che ci sta ascoltando da casa, il pubblico presente in sala. Grazie davvero, alla prossima puntata del Suggeritore, lunedì prossimo alle 21, ma vi aspettiamo dalle 20:30. Grazie Francesco.
Thank you.